è cominciato in questi giorni, finirà a maggio, ma con una coda in realtà a giugno, come vi dirò. Abbiamo 9 progetti di teatro, un progetto di danza e 3 progetti di cinema, ma è più interessante vedere poi in realtà i contenuti. Allora abbiamo 5 presentazioni di libri, 10 incontri con artisti, 4 convegni e 6 cicli di proiezioni video. E poi abbiamo il programma dei concerti, abbiamo 9 concerti di musica, sono i concerti che si tengono come tradizione all'aula absidale. E poi veniamo al piatto forte, 19 spettacoli teatrali, di cui 8 si tengono proprio nei nostri spazi, negli spazi di via Azzogardino, ai laboratori di MS. Quindi insomma un dato quantitativo che, nonostante le difficoltà finanziarie, insomma la restrizione, tutto sommato però alla fine contenuta dei finanziamenti, è ragguardevole anche sul piano, come dicevo, dei numeri, della quantità, ma naturalmente poi quello che più conta per noi è la qualità, insomma sono le scelte che operiamo, il tipo di proposte che facciamo.
Giustamente hai detto, la sezione teatro è già iniziata appunto con il progetto molto importante, quello di Interscenario, le generazioni del nuovo, vede coinvolte anche San Lazzaro, Casalecchio, Teatri di Vita, vuol dire anche altri spazi oltre che i soliti spazi della soffitta, no?
Sì, il progetto Interscenario è un progetto particolarmente importante per più ragioni. Intanto per quello che dici tu, è il risultato di una quadrangolazione, addirittura sono 4 i teatri, compreso il nostro, che collaborano, che hanno reso possibile un progetto che è molto impegnativo in tutti i sensi, anche da un punto di vista economico. È un progetto che poi, secondo ragione di interesse, che offre ben 10 spettacoli, quindi è davvero una panoramica sul nuovo teatro, sul teatro emergente, giovane, assolutamente interessante, significativa e anche direi rappresentativa di quelle che sono un po' le linee di tendenza nel lavoro teatrale delle ultime generazioni. Interscenario che cos'è? È per la seconda volta un progetto biennale che per la seconda volta proponiamo a Bologna, in cui appunto, pescando dalle proposte, dagli spettacoli, dagli artisti, dai gruppi che si presentano al premio scenario, noi componiamo una vasta antologia che attinge vincitori di premi, finalisti di premi, poi con tutte le sezioni collaterali, scenario scuola, scenario giovani e quant'altro. È un premio che sì, negli anni si sta segnalando come tra i più importanti, se non il più importante, come osservatorio sul nuovo e sul giovane.
Interscenario, le generazioni del nuovo, quindi è partita qualche giorno fa, il 22 gennaio, e va avanti fino al 28 aprile. Veniamo all'appuntamento che ti vede direttamente coinvolto, un appuntamento importante, il 27 gennaio, il giorno della memoria. Proponete un incontro con Moni Ovadia.
Sì, e l'apertura è vera, sì, dal punto di vista almeno diciamo così simbolico, anche se l'apertura effettiva è stata appunto con Porno Boy, il primo dei 10 spettacoli di Interscenario. E naturalmente anche qui è un incontro che è importante per noi per più ragioni, intanto perché dà l'altro segno forte alla stagione. Allora, la nostra stagione, come sempre direi, come è obbligatorio, doveroso per noi, è all'insegna del nuovo, cioè a dire dei giovani, dà molto spazio a giovani artisti, giovani teatranti, giovani musicisti, giovani danzatori, quindi sicuramente all'insegna del giovane, anche quest'anno il nostro programma, abbiamo i giovani danzatori del progetto Danza, i giovani concertisti del ciclo dei concerti dell'Aula Absidale per quanto riguarda la musica, abbiamo una giovane attrice e regista che è Viviana Piccolo, che propone un testo inedito di un grande drammaturgo quale Fernando Arrabal, e i giovani proposti, come dicevamo prima, da Interscenario. Questo è il primo segno, che è un nostro segno da sempre, segno distintivo. In fondo noi siamo un centro universitario, questo non bisogna mai dimenticarlo, ci rivolgiamo in prima istanza a giovani, cioè a studenti, agli studenti dell'Ateneo Bolognese. L'altro segno forte è quello dei maestri, al punto che quest'anno ho pensato di intitolare proprio l'editoriale del libretto Soffitta nel segno dei maestri. E in effetti tutto il programma è all'insegna del riferimento e dell'omaggio, ma non della pura celebrazione, a grandi figure di riferimento. Cominciamo appunto, come stavi dicendo, con uno dei grandi di oggi, Moni Ovadia. Lo ritengo uno degli artisti più importanti, più significativi, più originali della scena italiana odierna, oltre che una figura caratterizzata da un impegno civile e politico molto significativo, molto importante. E chiudiamo con Eugenio Barba, cioè chiudiamo con il fondatore e leader ancora di un gruppo mitico, leggendario come l'Odin Theatret, un gruppo che ha fatto la storia del teatro del secondo Novecento, esiste dal 1964 e rimane una delle realtà più prestigiose nel teatro di ricerca a livello internazionale. Tra Monio Vadia che apre e Eugenio Barba che chiuderà, tra l'altro ti do una notizia, nel programma era data da definire, ma probabilmente saremo a metà giugno, quindi uno sforamento un po' rispetto al calendario abituale della soffitta, ma per Barba si può fare questo ed altro. Un Barba fatto in collaborazione, ci tengo a ricordarlo, col teatro ridotto di Renzo Filippetti, Ladino di Mezzo. In mezzo molti altri maestri, in particolare ne ricorderei due che sono stati particolarmente importanti per il DAMS bolognese e per il nostro centro teatrale, per la soffitta, e cioè Leo De Berardinis e Claudio Meldolesi. Leo De Berardinis scomparso 2 anni fa, Claudio Meldolesi, come sai, scomparso pochi mesi fa, nel settembre scorso. Per ricordarli c'è un libro che si preannuncia straordinario, è l'ultimo libro a cui ho lavorato con enorme passione, nonostante le grandi difficoltà di salute, Claudio Meldolesi negli ultimi anni, si intitolerà La terza vita di Leo, e cioè il libro su Leo Bolognese. È un libro che mancava, fra l'altro, un libro che racconterà il lavoro di Leo dal 1983, quando si trasferì, grazie all'invito rivoltogli da Nuova Scena a Bologna, fino al 2001, quando appunto quel disgraziato incidente sanitario ce lo sottrasse per sempre, insomma, prima della morte che poi è sopraggiunta diversi anni dopo. È un libro inventato, questo è il caso di dire, da Meldolesi, con la sua, come dire, sguardo critico e poetico ad un tempo, da uno che è stato molto molto vicino per tanti anni a Leo. È un libro che peraltro ricostruisce la vicenda bolognese di Leo attraverso ben 100 testimonianze e un adeguato apparato di immagine, apparato iconografico. Questa è l'occasione, e avremo a metà aprile, per ricordare due grandi maestri che sono stati molto importanti per la cultura bolognese, per il teatro bolognese negli ultimi 20-25 anni, e lo sono stati ancora di più proprio per noi, per l'Università di Bologna e per la soffitta.
Appunto, Meldolesi negli anni ha tenuto sempre viva la memoria di Leo, no? Ci ha tenuto veramente, come dicevi, in maniera totalizzante, no?
Assolutamente, certo, è stato uno degli impegni suoi più forti, più assidui degli ultimi anni, a cui si è dedicato, ripeto, anche quando appunto diciamo la salute ha cominciato a creargli gravi problemi e a rendergli difficile anche il lavoro. Quindi, insomma, questo libro che esce postumo per le cure anche della moglie, Laura Mariani, oltre che di Angela Malfitano, un'attrice che ha lavorato per molti anni con Leo e poi ha aiutato appunto Claudio Meldolesi nel mettere insieme il libro, è un libro però che interamente si deve dire di Claudio Meldolesi, insomma, poi il suo ultimo libro va ad affiancare altri grandi contributi che ce lo fanno ricordare come uno studioso di straordinaria importanza, di straordinaria levatura scientifica, ma anche di grande spessore umano e soprattutto animato da un'autentica passione per il teatro e direi ancora di più per gli attori, per gli artisti, cioè per quelli che il teatro lo fanno.
Pippo Del Bono, il cinema visto dal teatro, ecco, proponete un altro maestro, come dicevamo, Pippo Del Bono, non attraverso i suoi spettacoli teatrali ma attraverso il suo cinema.
Sì, un progetto a cui sono particolarmente affezionato, l'avremo in aprile. Siamo riusciti a ottenere da Pippo Del Bono il consenso a presentare tutta la sua produzione filmica e audiovisiva. Si tratta di 5 opere, 3 i film, Guerra, Grido e Paura, e poi 2 film tratti da spettacoli teatrali, che sono Il Silenzio e Questo Buio Feroce. È un progetto a cui sono particolarmente affezionato, verrà completato fra l'altro da 2 incontri in cui presenteremo 2 libri, I racconti di giugno, che è l'opera autobiografica di Pippo Del Bono che lui usa un po' come copione per i suoi spettacoli, e poi il libro freschissimo di stampa di Leonetta Bentivoglia, Corpi senza vergogna, che è un libro fotografico sul teatro di Pippo Del Bono. Sono particolarmente contento, orgoglioso di questo progetto perché tra l'altro è uno dei due del nostro programma che il Comune, l'assessorato alla cultura di Nicoletta Mantovani, ha scelto per la promozione che mese dopo mese il Comune intende fare sulla programmazione teatrale bolognese.
E l'altro riguarda un gradito ritorno a Bologna, Marcido Marcidoris e Famosa Mimosa.
Certo, un gruppo, l'altro appunto progetto promosso dal Comune è il ritorno dei Marcido, che è il gruppo torinese che ha celebrato da poco i 20 anni, che si contraddistingue per un lavoro molto particolare che fa su, direi, classici contemporanei, ma contemporanei e non, perché si va appunto da Shakespeare in Beckett, in questo caso si parte da un romanzo di Beckett, L'Innominabile. È un gruppo molto originale, con una sua dimensione artigianale e da un lato e di pensiero teatrale dall'altro, che appunto sono molto contento che possa tornare dopo alcuni anni di assenza sui nostri palcoscenici.
Gradito ritorno, ecco, grazie alla soffitta, 24 e 26 febbraio, un pochino prima, sempre di febbraio, 16-19, loro si fanno vedere un po' di più rispetto a Marcidoris e Famosa Mimosa in città, sono Chincaleri, che però propongono uno spettacolo che non si è mai visto in città, Fantasmi da Romeo e Giulietta.
Sì, è un progetto che riporta i Chincaleri, questo gruppo trasversale, come dire, borderline, difficilmente classificabile, che si muove tra teatro, danza, performance, installazione, lo riporta a Bologna con uno spettacolo in qualche modo ispirato a Romeo e Giulietta e poi con un altro lavoro più sperimentale, si pronuncia molto interessante, perché è un work in progress, fra l'altro presentato in la prima versione all'ultimo festival di Sant'Arcangelo. Un altro progetto che vorrei segnalare, anche perché il suo debutto è imminente, e anche per altre ragioni, è il progetto Sulla Maschera, il progetto Aspettando Pulcinella, breviario contemporaneo sull'uso della maschera, che si svolgerà tra l'8 e l'11 febbraio a cura di Silvia May e Wanda Monaco Westerstall. Perché è interessante? Perché intanto è un tipico progetto soffitta, diciamo ad alta densità culturale, ma anche spettacolare e a basso costo. Qui noi naturalmente cerchiamo di realizzare i progetti il più possibile economici, ma lo è soprattutto perché presidia egregiamente uno dei nostri filoni tradizionali, diciamo uno degli oggetti di interesse costante da parte della soffitta, cioè il lavoro dell'attore, con tutti i risvolti tecnici e non solo tecnici che esso comporta. È un progetto che avrà ben 3 momenti spettacolari, in qualche modo legati alla maschera di Pulcinella e la sua, come dire, reinvenzione contemporanea, confronti contemporanei con questa maschera antica, vari incontri con i vari artisti, ma soprattutto, cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, un seminario tecnico sulla maschera, cioè non la solita tavola rotonda in cui si parlerà, ma un pomeriggio in cui ben 6 attori delle più diverse estrazioni, tutti però accomunati in qualche modo dall'uso della maschera, dal fatto di lavorare con la maschera, si confronteranno su questo tema, ma lo faranno appunto in termini pratici, cioè con delle brevi dimostrazioni. Quindi un pomeriggio che si presenta particolarmente interessante, perché si svarierà da un rapporto più o meno, come dire, tradizionale, filologico con la maschera, con le maschere, nel caso di Fava, ha invece contaminazioni e come dire, riletture contemporanee anche da un punto di vista tecnico della maschera, per esempio nell'Orizzonte Eurasiano della Claudio Contin, oppure attraverso il filtro della formazione mimica di Eugenio Ravo e così via, insomma, completando con Donato Sartori, con Wanda Monaco e con Eleonora Fuser. Direi l'altro filone nostro, la soffitta, come sai, ha dei filoni, diciamo, a cui si dedica particolarmente, anche perché sono quelli magari meno trattati nei programmi degli altri teatri. L'altro filone, appunto, un po' a volte negletto e che invece su cui noi abbiamo molto insistito, ancora una volta soprattutto per l'interessamento del compianto Meldolesi e anche di altri nostri collaboratori, è quello del teatro sociale, diciamo così, non del teatro che si chiamava di interazione sociale. E questo filone quest'anno è rappresentato da un progetto di Loredana Putignani, compagna per tanti anni del grande Antonio Neiviller, del non dimenticato Neiviller, che anche con l'aiuto di Laura Mariani presenterà un suo film, o meglio un'antologia video, intitolata Visioni Madri Migranti, che è appunto un'antologia video sull'interrelazione teatrale e performativa con extracomunitari, quindi sul tema dei migranti. È un lavoro che è stato presentato già con successo alla Biennale di Venezia, che ci sembra appunto a noi particolarmente interessante e significativo proporre proprio come qualcosa che appartiene a un filone e a un versante di lavoro artistico che noi abbiamo sempre molto seguito negli anni, quello appunto diciamo legato alle tematiche sociali e a tematiche particolarmente calde e importanti come quelle dell'immigrazione.
Chiudiamo, Marco, ricordando il giorno della memoria, incontro con Moni Ovadia. Tu coordinerai l'incontro con Ovadia, l'ingresso è libero.
Cosa accadrà? Io penso che parleremo, perché quello faremo, ma parleremo in maniera assolutamente non celebrativa e non convenzionale della giornata della memoria. Chi lo conosce, chi lo legge per esempio anche dalle colonne dell'Unità, sa che su questi temi Moni Ovadia ha una posizione appunto assolutamente non convenzionale, ecco, che ci chiama in causa, che ci chiama a un'assunzione di responsabilità, ci chiama a uscire fuori dalle posizioni comode, dalle posizioni magari anche un po' ipocrite al riguardo. Diciamo che ne discuteremo tenendo conto che non si può parlare della Shoah senza tener conto degli stermini di oggi e dei fenomeni di intolleranza, di razzismo, di xenofobia che oggi riproducono spesso situazioni molto simili a quelle appunto che tanto deprechiamo e esecriamo quando celebriamo il giorno della memoria, che è giustissimo fare naturalmente, ma appunto farlo non in maniera, come dire, rituale, come modo per scaricarsi, liberarsi la coscienza, ma cercando invece di aprire gli occhi sull'oggi e capire quindi che cosa significa davvero fino in fondo assumersi la responsabilità di questa memoria, far sì che questa non venga tradita oggi, nell'oggi.